Libri, storie e idee. Qual è la relazione tra storia privata e storia collettiva? La memoria può essere conflittuale. Primo Levi diceva che la memoria è come il mare, può restituire brandelli di rottami a distanza di anni. Questi brandelli di rottami, come li definisce Primo Levi, possono essere storie dimenticate, pezzi di verità negate o taciute. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice, che ha al centro tre romanzi che indagano in modo completamente diverso tra loro una memoria a tratti profetica, fatta di storie salvate al tempo, recuperate da ritagli di giornale, una memoria fatta di presenze e soprattutto assenze, che finiscono attraverso la scrittura per illuminare, comporre e a volte persino presagire la storia con la S maiuscola. Di questo parleremo nella puntata di oggi. Con Bianca Pizzorno conosceremo il suo ultimo romanzo, La Sonnambula, che ricostruisce la vicenda di una veggente di fine Ottocento. Con Elena Varvello entreremo nelle pagine di La vita sempre, dove lei torna alla vita dei genitori di sua madre per raccontare un amore che ha attraversato e resistito alla guerra. E poi, con Giuliana Altamura, nella consueta pagina dedicata al consiglio di lettura, sfoglieremo una delicata collezione di assenze della scrittrice brasiliana Aline Bey. Ad aprire musicalmente questa puntata di Alice è la voce di Melissa Lavaux, cantautrice e chitarrista canadese indipendente di origine haitiana, con Do As I Say, dal suo ultimo album At My Softest I Am Most Dangerous.
I say, not as I do. Said your heart could carry disaster. Disaster came through. Said, do as I say, not as I do. Who's got it? Who a monster?
Abbiamo visto, la signorina Rossi esercitava la sua missione di sonnambula soltanto nel pomeriggio. Le prime ore del mattino le passava in casa a leggere la cronaca, i pettegolezzi, le lettere al direttore sui giornali appena usciti, e dalle 10:30 se ne andava in giro per la città col pretesto di qualche compera e del bisogno di un po' di esercizio fisico. In realtà a raccogliere chiacchiere e notizie che le sarebbero state preziose quando avrebbe dovuto rivelare il passato e il futuro e dare consigli in merito alle sue clienti. Benvenuta ad Alice, Bianca Pizzorno.
Grazie, ben trovati voi.
Bianca Pizzorno, ricordiamo, lei è nata a Sassari, vive e lavora a Milano, ha pubblicato dal 1970 a oggi più di 70 opere tra saggi e romanzi per bambini e adulti che in Italia hanno superato i 2 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi paesi. È stata autrice televisiva e ha tradotto diversi autori e autrici, tra cui Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman. I suoi ultimi libri sono Il sogno della macchina da cucire, Bompiani 2018, Sortilegi, sempre Bompiani 2021, Donna con libro, Salani 2022, oltre a due racconti in plaquette, Piante di via Romolo Gessi e Nata sotto un cavolo, con l'editore Henry Bell 2021 e 2022. Con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La sonnambula, edito da Bompiani, finalista al premio Strega. Bianca Pizzorno, abbiamo iniziato con la lettura di un piccolo estratto della Sonnambula, la storia di una donna di fine Ottocento, una rinomata veggente realmente esistita. Lei ha raccontato di aver appreso della sua esistenza in un ritaglio di giornale conservato in una grande valigia piena di altri ritagli di quotidiani, vecchie fotografie lasciata da sua nonna, una valigia che lei definisce una memoria di carta. Tra questi ritagli, la pubblicità della Sonnambula. Tutto è iniziato da lì. Che cosa l'ha colpita?
Il ritaglio era, perché ce l'ho qui a casa, un ritaglio di giornale di fine Ottocento. C'è una gran pagina dedicata a tutta la pubblicità. Fra le pubblicità di varie merci c'è questo piccolo riquadro dove c'è scritto magnetismo, la rinomata sonnambula Elisa Morello, perché il nome vero, se era vero, se lei non usava uno pseudonimo, non è Ofelia Rossi, è Elisa Morello, riceve tutti i giorni, tranne i festivi, dalle ore tali alle ore tali, eccetera, e dà un indirizzo. Quello che mi ha colpito molto è che l'indirizzo era vicinissimo alla casa della mia famiglia, la casa dove ai tempi viveva una delle mie bisnonne, poi ha vissuto mia nonna, poi abbiamo vissuto noi, io ho vissuto lì, attualmente ci abita mia sorella. E mi sono chiesta, ma questa mia bisnonna che aveva una vicina di casa che esercitava come sonnambula e anche le altre mie tre bisnonne che abitavano vicino, perché Donora, che è lo pseudonimo per Sassari, era una città piccola, lo è ancora adesso, ma allora era proprio piccola, la frequentavano. E quali erano tutti gli argomenti? Diceva disposta a trattare tutti gli argomenti. Quali erano questi argomenti? Allora, la sonnambula esisteva davvero e la cosa curiosa era che evidentemente era un'attività permessa. Non c'era nella chiesa né altri che vietassero di leggere il futuro. Perché se lei tutte le settimane faceva questa pubblicità sul giornale, evidentemente era una cosa conosciuta e accettata. Chi però ci andava? Per cosa la interrogavano? Ho cercato di ricostruirlo, ma non inventandomi, perché tutte le storie che io faccio confluire nello studio del vicolo del Fiore Rosso, dove esercitava la sonnambula, sono storie vere che io ho ricavato da altri ritagli di giornale che avevo nella famosa valigia, da racconti che mi avevano fatto i miei parenti. Noi siamo una famiglia di grandi chiacchieroni, per cui ci siamo tramandati a voce tanti aneddoti che riguardavano nonni, bisnonni, tutti quelli di cui era rimasta memoria. E poi a Sassari noi abbiamo la fortuna di avere avuto un direttore dell'archivio di Stato che ha ricostruito la storia della città in tre volumoni per un totale credo di 7.000 pagine o giù di lì, dove ricostruisce con i documenti la storia di Sassari dal 1200 ai primi anni del 1900. In cui poveretto questo Enrico Costa, l'archivista, è morto e non poteva andare più avanti. Tutte le storie delle persone che vanno a consultare la sonnambula sono vere, sono storie stranissime che sembrano inventate, ma a dimostrare che la realtà è sempre più romanzesca di quello che possiamo inventare, sono tutte vere.
Tra tutte le storie c'è quella della brigantessa da Mignano, che è Michelina De Cesare, la cui storia lei ha scoperto proprio durante le ricerche è ancora una volta legata a quella della sua famiglia, perché il suo bisnonno Giacomo Pizzorno è stato coinvolto nella sua cattura. In che modo?
Poveretto, mio bisnonno in quel caso, poveretto in altri casi, era una persona molto sanguigna e molto spesso aggressiva, eccetera, ma era giovane, appena sposato, doveva fare servizio militare, era stata fatta da poco l'Unità d'Italia e lui è stato mandato si chiamava il generale Pallavicini, che era incaricato di fare la guerra e di sterminare i briganti del Meridione che erano ancora a filo Borbonici. Lui è andato lì con la moglie, fra l'altro il primo dei suoi figli, il fratello maggiore di mio nonno, zio Marco, lo chiamavamo, l'ho conosciuto anch'io, è nato lì a Mignano in quegli anni. Loro facevano la guerra ai briganti. I briganti avevano le loro donne che combattevano insieme a loro. Fra questi c'era un brigante che si chiamava Francesco Guerra, che era uno dei più feroci, uno dei più bravi militarmente, che era sempre accompagnato dalla sua compagna che si chiamava Michelina De Cesare. Questa Michelina si faceva pubblicità con delle fotografie colorate a mano. Credo che fosse la prima volta che una brigantessa, per spaventare gli avversari, distribuisse delle sue fotografie sempre col fucile in mano, col pugnale in mano. E ci sono queste fotografie. Se voi cercate Michelina De Cesare su internet le trovate. Una notte di tempesta nel quale i soldati stavano cercando i briganti, mio bisnonno ha visto una coppia, era una notte in cui pioveva molto, che si riparava sotto un albero. L'ha segnalata, altri, non lui, li hanno catturati e uccisi. Quando li hanno spogliati, hanno scoperto che uno dei due era una donna, era Michelina. Il giorno dopo il generale Pallavicini ha fatto una cosa terribile, che poi è stata fatta anche altre volte, ma non così, perché li hanno tutti spogliati e esposti nudi, gli hanno dato una lavata dal sangue con secchiate d'acqua, li hanno esposti nella piazza principale di Mignano e hanno obbligato tutta la popolazione a andarli a vedere, per far capire che i briganti non erano invincibili. Queste fotografie hanno circolato allora e circolano ancora adesso. La povera Michelina, questa volta nuda e con il viso da morta, ma ha la bocca atteggiata che sembra quasi un sorriso, è stata vista da tutti quelli che l'avevano vista col bel costume regionale, col fucile e col pugnale. È stata tanto famosa che Bennato le ha dedicato una canzone intitolata Il sorriso di Michela, che in questa storia, che di per sé è veramente terribile, ci fosse implicato mio bisnonno, è una cosa che mi ha molto colpito. E ho immaginato quello che poteva aver pensato la moglie giovanissima, appena sposata, è stato interessante in un paese che non era il suo, lontana dalla sua famiglia. E una mattina viene presa dal marito che le dice: il generale ci costringe ad andare in piazza. Va in piazza e vede questa banda di cadaveri nudi, fra i quali quello di una donna. L'ho riscritta e l'ho riraccontata, immaginando come lei ne fosse rimasta colpita e soprattutto fosse rimasta colpita dal fatto che una dei briganti era una donna.
La protagonista del suo romanzo capisce fin da bambina di avere il dono di presagire il futuro. I suoi genitori cercano di tenerlo nascosto, sperando al matrimonio come una soluzione, matrimonio che si rivelerà essere invece il luogo più pericoloso. Entriamo quindi nel cuore del romanzo. Perché Ofelia Rossi vive sotto falso nome?
Lei vive sotto falso nome perché ha un marito che, credendo che lei potesse veramente prevedere il futuro, l'aveva sposata e, scoprendo che invece non lo poteva prevedere, cercava di ucciderla. Quindi lei è fuggita, non sapeva fare altro e si è inventata questo mestiere di sonnambula. Lei, in tutta la sua vita di vere trance e di, come dire, previsioni, soprattutto di disgrazie, ne avrà avuto 7-8, non di più, mentre invece tutti i giorni lei riceveva 7-8 persone, inventandosi un po' perché era una donna molto socievole, che andava in giro, chiacchierava. Erano tempi nei quali si parlava moltissimo, dai barbieri e in in farmacia. La gente in farmacia si fermava e faceva grandi chiacchiere sui cittadini. Quindi lei già raccoglieva notizie, sapeva, già conosceva le persone che sarebbero, le donne che sarebbero andate a consultarla. E poi era dotata di una grande empatia. Lei guardando il tono della voce, i gesti, la reazione a quello che lei diceva, le capiva, aveva molto intuito psicologico e quindi quando dava dei responsi che in qualche modo le consolavano e le rassicuravano. Solo pochissime volte, quando queste signore e una volta anche un uomo che l'aveva consultata, dicono delle cose che lei moralmente non accetta, non le piacciono, si inventa delle risposte che sembrano delle maledizioni e le manda via delusissime e molto, molto dispiaciute di questo. Ma questo, diciamo, era, come dire, una sua bizzarria. Lei, in fondo, è una donna, è una persona per bene e alle persone che la consultano e che sono delle persone per bene, cerca di fare del bene, di rassicurarle, di consolarle.
Lei racconta spesso storie di donne. Come sceglie le sue storie? Sono sempre storie reali? Le donne che le ha raccontato, pensiamo alla biografia di Eleonora d'Arborea che lei ha scritto, hanno secondo lei qualcosa in comune? C'è un filo rosso che le unisce?
Io scrivo quasi tutte storie vere, o perlomeno lo spunto, il primo spunto che mi stimola a mettermi al computer a scrivere una storia nasce da un fatto reale. Non dico che sono tutte persone che io ho conosciuto personalmente, i personaggi dei miei libri, ma sono storie che mi sono state raccontate perché vere, perché realmente accadute. Non mi pare, sinceramente, tutti dicono che io sia nei libri per ragazzi che nei libri per adulti tratto di personaggi femminili ribelli. Però quando io sono anche storica, io amo molto frequentare gli archivi e i documenti, ma anche nel passato non erano così sottoposte, così sottomesse le donne, è un po' un luogo comune. Io ho scritto molti anni fa, addirittura nel 1984, la biografia di Eleonora d'Arborea, che è
Sì.
l'eroina dei Sardi, una donna straordinaria sia nella sua vita privata, sia nel modo in cui trattava suo marito, che aveva fatto diventare praticamente un suo portaborse ed era lei che decideva tutto e la gente rispettava lui in quanto marito di lei. E poi ha scritto un codice di leggi che viene considerato una delle prime costituzioni d'Europa. Siamo nella seconda metà del 1300. Non era assolutamente una donna sottomessa e in questo suo codice di leggi dà alle donne moltissimi diritti. Per esempio, ha fatto una serie di leggi sullo stupro, nel quale lo stupratore non poteva, sposando la donna, non poteva, come è stato in Italia fino a quando è stato nell'81 cancellato il delitto d'onore, uno prima stuprava una donna, poi se la sposava non poteva più venire perseguitato. Nelle leggi di Eleonora d'Arborea, chi stuprava una donna doveva, se la donna era sposata, pagare un sacco di soldi allo Stato, non solo a lei e al marito, perché non veniva considerato un delitto contro il buon costume, ma un delitto contro lo Stato. Se la donna non era sposata, non doveva sposarla lui, doveva trovarle un marito che le piacesse e dotarla in modo conveniente. Non siamo ancora nel 400, siamo nel 1395, quindi forse in Sardegna siamo state sempre più autonome come donne, eccetera, però io tutte le storie che ho letto nella storia e poi che mi sono state raccontate dalle altre generazioni, non ho trovato questa condizione delle donne così sottomessa, sinceramente. Non me la sono inventata io la ribellione delle donne. Le donne, soprattutto quelle che avevano un po' di denaro, perché il fatto di avere l'indipendenza economica è fondamentale, facevano quello che volevano, non ubbidivano completamente agli uomini.
Il suo romanzo La sonnambula è uscito il 5 gennaio 2026 e la settimana dopo era già primo in classifica, dove è stato per diverse settimane. Oggi è ancora tra i 10 libri più venduti in Italia, con 60.000 copie. Come vive, ma soprattutto come legge questo successo?
Mi ha meravigliato moltissimo, sinceramente mi ha molto meravigliato, perché io non lo ritengo un capolavoro, sinceramente lo ritengo un libro interessante, lo ritengo un libro divertente. Io mi sono divertita molto a scriverlo, devo dire, perché nel momento in cui ho, come dire, lasciato la parte documentata e mi sono inventata un destino per la sonnambula, quando ho deciso di mandarla al grande raduno del circo. È vero che Buffalo Bill in quegli anni è venuto in Italia, ha sfidato i butteri maremmani e ha perso la sfida, questo è vero, ma che la sonnambula che aveva praticato a Sassari poi si è andata invece a vedere il circo di Buffalo Bill e a vivere in un circo, no, quello sono inventata io. Quando alla fine io ho deciso che l'uomo che era innamorato di lei, pur di stare con lei, lascia una situazione sociale molto alta e diventa un inserviente del circo, lì io mi sono molto divertita a rovesciare la favola di Cenerentola. Di solito nel lieto fine è la donna più povera e più umile che, sposando il principe, diventa importante. Questa volta invece è il principe che diventa un cenerentolo e si mette a spazzare il camino pur di rimanere con Cenerentola. E altre varie cose. Alla fine, come dire, ho fatto circolare una bambina che è la protagonista di un altro mio libro, Il sogno della macchina da cucire. Le faccio fare delle piccole entrate. Lo faceva Balzac, questo, di pescare un personaggio da un romanzo diverso per dargli una piccola parte in un altro romanzo. Sono entrata anch'io nella storia e sono entrata come un personaggio che ancora non è nato, però i suoi cromosomi sono presenti nel sangue delle quattro bisnonne e dei quattro bisnonni, e compare nei sogni dei personaggi e si rivolge sia al lettore che ai personaggi dicendo: guarda che la storia la sto scrivendo io, guarda che la potrei far finire anche in un modo diverso, perché sono io. E lì anche mi sono divertita a farle usare le famose penne di gallo colorate, perché lei, la sonnambula, quando fingeva la scrittura automatica, usava, come usavano tutti in quel periodo, le penne d'oca, che erano bianche. La bambina misteriosa, che sarò io quando nascerò e scriverò delle mie bisnonne, usa invece le penne della coda del gallo, che sono colorate. Come metafora dello stile diverso, ogni colore diverso, ogni storia diversa ha bisogno di essere scritta con uno stile diverso. Devo dire che tutti questi bizzarrie, so come possiamo chiamare, mi hanno divertito molto. Non mi aspettavo che divertissero tanto anche i lettori, sinceramente. E invece, evidentemente, c'è voglia di intreccio. C'è voglia di nuovo, dopo tanti anni in cui gli scrittori si guardano l'ombelico, scrivono delle loro tristezze, oppure scrivono delle cose, per carità, impegnate politicamente, arrabbiati, eccetera. Il vecchio romanzo popolare, il feuilleton, eccetera, penso che sia questo il fatto che abbia determinato il successo del libro.
Un'ultima domanda a proposito della capacità, appunto, della scrittura di poter cambiare in qualunque momento il finale di una storia. Lei ha spesso guardato alla nostra storia, l'ha indagata, l'ha ricercata, l'ha trasformata attraverso la scrittura, appunto, del romanzo. Ha quasi 84 anni, Bianca Pizzorno. Cosa le fa più paura del nostro tempo, e se potesse con la sua penna cambiarne il finale? Quale finale cambierebbe?
Mamma mia, ma questa è una cosa veramente terribile. Stiamo vivendo tempi infelicissimi. Tutte le illusioni che ci eravamo fatte alla fine della Seconda Guerra Mondiale, facendo delle leggi, delle regole che pensavamo universali, obbligatorie per tutti, ma accettate da tutti, che ci avrebbero fatto vivere in pace. E in realtà fino a 3-4 anni fa abbiamo vissuto un periodo relativamente pacifico. Abbiamo riconosciuto i diritti uguali di tutti gli uomini sulla terra e cose simili. Da un po' di tempo a questa parte, invece, purtroppo non si ritiene più necessario osservare queste regole, è ritornato un razzismo feroce che ritiene determinati i poveri inferiori agli altri, una violenza tremenda aiutata purtroppo da una tecnologia che è cresciuta, perché una guerra fatta con la spada e la lancia fa molto meno danni di una guerra fatta con i missili, fatta con le bombe atomiche, eccetera. Viviamo veramente dei tempi terribili. Io vorrei che tornassimo alle regole umane e giuste del 1945-46, nei quali, ricostruendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, ricostruendo un mondo, abbiamo cercato, abbiamo sperato, abbiamo sognato di costruire un mondo giusto e non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti per una settantina d'anni, ma ultimamente non ci riusciamo più. Quindi, se io dovessi cancellare e scrivere un altro finale, farei il reset, come si fa col computer, e tornerei appunto alle riunioni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
Grazie mille Bianca Pizzorno, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi di avermi ascoltato.
Ricordiamo che l'ultimo romanzo di Bianca Pizzorno, La Sonnambula, edito da Bompiani, è finalista al Premio Strega. Le parole di Bianca Pizzorno e il suo riferimento alla guerra ci portano dentro le pagine del romanzo La vita sempre, edito da Guanda, di Elena Varvello. Saremo con lei dopo aver ascoltato Brucio nel vento di Giovanni Venosta, dalla colonna sonora del film del 2002 di Silvio Soldini, film tratto da un altro intenso romanzo, Ieri, di Agota Christoph, pagine anche queste che fanno riflettere sulla costante presenza e ferita del passato nella nostra vita. Ripartiamo da qui tra poco con Elena Varvello. Chiare, capelli rasati, al posto dell'orecchio destro un orrendo grumo di carne da cui partiva una cicatrice gibbosa che gli spuntava in fronte. Perché stai qua? Sei solo? Vengono loro, sì, vengono loro. Le coperte, il cuscino, le ciotole, il pane.
Che ti è successo? L'uomo sputò il mozzicone. Ce n'erano altri sul pavimento. Poi disse in un dialetto scarno: «La guerra mi ha fatto uscire matto». Benvenuta ad Alice, Elena Varvello.
Buongiorno, grazie mille dell'ospitalità.
Elena Varvello, ricordiamo, è nata a Torino, dove è docente presso la scuola Holden, ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza e Salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L'economia delle cose ha vinto il premio Settembrini e il premio Vagutta Opera Prima ed è stata selezionata dal premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno, il secondo romanzo, La vita felice, del 2016, tradotto in numerosi paesi, è stato tra l'altro uno dei libri di narrativa straniera più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo, qui con noi oggi per parlare del suo ultimo romanzo, La vita sempre, edito da Guanda, in finale al Campiello. Questo suo romanzo, Elena Varvello, è un libro, possiamo dire, di vite. Tante vite che accadono non con la storia sullo sfondo, come spesso accade nei romanzi, ma accadono proprio dentro la storia. E in particolare racconta, siamo sul finire degli anni 30 ad Alba, la storia di amore, l'incontro tra Teresa e Francesco. Francesco, ho appunto letto che era in realtà il padre di sua madre, che lei non ha mai incontrato, se non possiamo dire forse nella sua immaginazione. Come questo uomo inafferrabile, immagino, questo nonno che lei non chiama nonno, è entrato ed è diventato in qualche maniera uno dei protagonisti di questo romanzo?
Intanto ha ragione lei quando dice che ha vissuto nella mia immaginazione sempre e che in fondo io l'ho incontrato lì. Devo dire la verità, l'ha incontrato nella propria immaginazione anche mia madre, perché lei conservava di lui un unico ricordo che però io credo lei avesse in qualche modo confezionato, immaginato, perché era molto piccola, aveva appena 3 anni, eppure ricordava così bene quel momento, molto breve, ma per lei molto intenso. Per cui devo dire, questa immaginazione che lei aveva di lui è stata passata a me, in parte è stata l'eredità che lei mi ha lasciato. Ha abitato la mia infanzia, l'ha occupata, io ero davvero molto piccola quando lei ha cominciato a raccontarmi quell'unico ricordo e un paio di leggende che erano arrivate alle sue orecchie chissà come, lei non riusciva a ricordarlo. E quell'immagine di lui è rimasta con me per 20 anni, durante i quali io ho provato a scriverne senza riuscirci, non possedevo ancora gli strumenti, non era il momento, non ero pronta, finché ho pensato che l'unico modo sarebbe stato rimanere fedele a quell'immagine che era anche un prodotto di fantasia, non so come dirle meglio.
Sì.
E quindi provare a scrivere un romanzo, ecco, cioè continuare a vivere nella scrittura come io avevo sempre vissuto, cioè immaginando storie e immaginando la sua vita, dunque, che io non avevo conosciuto e che neppure mia madre aveva mai conosciuto.
Lei appunto diceva che l'idea di questo libro è un'idea ancorata nel tempo, non è un'idea di anni recenti, e in un'intervista sempre raccontava che in quel momento non si sentiva libera anche perché sua madre era ancora in vita. Com'è stata questa relazione tra la scrittura, la sua storia personale e questa dinamica tra l'immaginazione e la realtà?
Beh, devo dire la verità, ecco, se ci ripenso adesso, è stata probabilmente la grande relazione di tutta la mia vita. Intendo la relazione fra scrittura e immaginazione. Si è sviluppata molto presto, in un tempo in cui io credevo che l'unica cosa che avrei potuto fare per mia madre sarebbe stata riportarle quest'uomo che lei aveva perso. Quando ero molto piccola credevo che avrei potuto riportarglielo fisicamente, cioè io non avevo compreso fino in fondo che la storia l'aveva davvero preso con sé, l'aveva trascinato via e che questa scomparsa era irrimediabile, ecco. Quindi pensavo di poterglielo riportare, cioè pensavo che un giorno l'avrei ritrovato, chissà dove. E poi è arrivata la maturità, è arrivata la scrittura per me e quindi ho cominciato a pensare che questo riportare indietro poteva accadere invece attraverso la scrittura, poteva accadere in un romanzo e poteva accadere attraverso l'immaginazione. Per cui davvero, se mi guardo indietro, ecco, Io ho 54 anni, ecco, forse gli ultimi 40 anni della mia vita sono stati occupati dal tentativo di elaborare, ecco, questa immagine, di darle forma attraverso la scrittura, poi.
Questo Francesco è bello e bugiardo, è uno sperperatore di fortune, un grande scommettitore. Leggendo il romanzo si ha l'impressione, non soltanto rispetto alla figura di Francesco, ma di tutti i personaggi, che la storia si faccia attraverso il loro disguardo. E Francesco, ad esempio, sembra un po' ridere davanti alla storia, mentre gli altri suoi amici sembrano quasi presagire la fine. Era questo che le interessava raccontare, questa storia riflessa negli occhi di chi guarda e che quindi ha una reazione diversa rispetto alla storia nel suo farsi.
Sì, era esattamente questo. Per me dire storia è come dire verità, per esempio, no? Per cui quando pensiamo alla verità cerchiamo di afferrarla come se fosse una e immutabile, ci rendiamo conto presto o cominciamo a renderci conto o cominciamo a sospettare perlomeno che forse la verità sia in continuo movimento, no? Come noi, come la nostra vita, e quindi che cambi, che prenda altre forme, che si sposti più in là, che per ciascuno assuma una forma diversa. Ecco, la storia per me si muove così, pur avendo questa S così ingombrante, no? Maiuscola, così imponente. In fondo la storia è ciò che noi vediamo della storia. Poi certo esistono i manuali, esistono studi e lavori che approfondiscono conoscenza di parti di storia, ecco. Però per noi arriva così, arriva per brandelli, per immagini, per voci, per cose che sappiamo e centinaia di migliaia di cose che ignoriamo. Per cui il rapporto che loro, Francesco in particolare, hanno con la storia è, io credo, il rapporto che noi abbiamo ancora con la storia, pur avendo accesso a una quantità di informazioni e di strumenti che loro non possedevano. Ma non credo, ecco, che fondamentalmente sia davvero cambiato il nostro rapporto con la storia.
Questo è un punto interessante ed è una riflessione che si fa, almeno io ho fatto leggendo il romanzo, soprattutto incontrando questo personaggio del matto alla catena, che è l'estratto che ho deciso di leggere per iniziare questo nostro incontro. Quest'uomo legato perché matto, rifiutato dalla famiglia, un personaggio molto forte, è il matto che vuole far vedere il futuro, quello che forse altri non hanno il coraggio di vedere. E ci riporta anche alla contemporaneità, quindi alla guerra che fa impazzire.
Sì, certo, è il testimone diretto, ferito, letteralmente ferito dalla guerra, che però non vogliamo vedere, non possiamo vedere, di cui non riusciamo a sostenere lo sguardo. Dunque, nel romanzo viene il matto viene letteralmente, fisicamente costretto nel buio, ecco, in fondo a una stalla, legato a una catena, perché non esca, perché nessuno lo veda. E però simbolicamente è anche quello che noi non vogliamo vedere o non riusciamo a guardare fino in fondo. Quello che è interessante di quel passaggio, per il quale la ringrazio molto, perché è un passaggio che potrebbe sembrare piccolo, ecco, un momento, però credo che sia un momento importante, e che Francesco, che ride al cospetto della storia, è l'unico. Lui è arrivato in quella stalla non da solo, è arrivato con un suo compagno d'avventure, sono due ragazzini, è l'unico dei due che ha il coraggio di attraversare il buio e di chiedere a quel ragazzo, perché poi è un ragazzo, perché sei qui, no? Chi ti ha messo qui? E questo loro, a cui il matto alla catena fa riferimento, beh, riguarda anche noi, credo. Cioè è un loro che forse ci pone una domanda, forse siamo anche noi ad aver messo quel ragazzo in quella stalla, ad averlo legato a quella catena. E cioè credo che quel loro ci interroghi, quei loro incapaci di guardare e che costringono il matto in quel buio, lo sottraggono alla vita in fondo. Quindi penso che quel loro ci riguardi, abbia a che fare anche con noi.
C'è questo elemento di resistenza nelle sue pagine, secondo lei, di resistenza al male della storia?
Sì, io penso di sì. Anzi, le dirò di più, io penso... Questo lo penso adesso, me ne rendo conto ora, non ero così sicura mentre scrivevo, poi sono stati lunghi anni, ecco, di lavoro, di messa a fuoco, di tentativi, di riscritture, ma ora lo so, penso di saperlo almeno. Io credo che in fondo questo libro mi abbia insegnato esattamente questo, cioè che c'è qualcosa dell'umano che resiste alla storia, ma questa resistenza, ecco, non è cieca, non è la resistenza della vita per la vita, una resistenza fine a se stessa, è qualcosa della vita che continua a resistere, nel senso che continua a esistere, che vuole esistere. E c'è qualcosa che mi commuove molto, ecco, quando penso a questo aspetto della vita che è presente in ciascuno di noi, no? Questa forza, questa capacità di resistere alla violenza travolgente della storia. C'è qualcosa che mi commuove, c'è qualcosa che continua a chiamarmi, quindi penso che poi Francesco alla fine rappresenti questo, anche la sua risata, che all'inizio potrebbe sembrare scriteriata, la risata di qualcuno che non ha capito, che non vuole capire, in fondo è una forma di resistenza e ci vuole coraggio a ridere al cospetto della storia, ecco, per cui penso che sì, questo sia ciò che la scrittura di questo libro mi ha insegnato.
La resistenza l'ho anche vista, per esempio, nella maternità di Teresa, che quando scopre di essere incinta vive in quegli anni appunto la gravidanza con coraggio. C'è un tema, secondo me, anche se è sotteso, però di maternità in senso ampio nel libro. Lei in qualche modo, anche attraverso la scrittura, fa nascere sua madre in queste pagine.
Sì, anche qui io non avevo previsto, ed è strano dirlo, no? Perché in fondo la storia di Francesco e di Teresa è la storia di mia nonna e del padre di mia madre. Lei giustamente utilizzava questa espressione, che è l'espressione che utilizzo io, non l'ho mai considerato mio nonno, ma il padre di mia madre. Quindi avrei dovuto prevedere che prima o poi mia madre sarebbe venuta al mondo della scrittura, ecco, sarebbe emersa nelle pagine. E invece forse non l'avevo previsto fino in fondo, o lo sapevo e non lo sapevo nello stesso tempo. Quindi a un certo punto mi sono ritrovata ad assistere scrivendo alla nascita di mia madre, e quello è stato uno dei momenti in cui ho capito che il senso di questo romanzo era proprio quello che ora è nel titolo, cioè la vita sempre, perché a quel punto mia madre non c'era più e quindi era strano che, pur non essendoci, rinascesse. Ed c'è una cosa nella maternità di Teresa che mi colpisce ancora adesso, e cioè che la sua accettazione di quella maternità, che almeno da principio è anche tormentata, no? Lei non sa, teme di essere incinta, ma poi diventa un'accettazione piena, nel senso che lei a un certo punto dice a Francesco: c'è. E in questo c'è, non leggo rassegnazione, ma leggo accettazione piena, come fosse un atto di volontà nei confronti della vita, c'è. Per cui sì, penso che anche questo sia una lezione che il romanzo mi ha impartito, ecco.
Tra le righe un po' si sentono Fenoglio e Lamorante, in qualche maniera, questa lezione, diciamo, no, di approccio alla storia con la S maiuscola. Sono stati in qualche maniera suoi compagni di viaggio, di scrittura, questi due grandi autori?
Sì, indubbiamente sì, con due lezioni molto diverse, perché da un lato io avevo sempre accanto a me la lezione della storia di Elsa Morante, dei suoi personaggi, dei suoi movimenti nel tempo, e dall'altro, quindi questa visione grande, e dall'altro avevo una questione privata di Beppe Fenoglio, che invece è la storia di 4 giorni, di un uomo che cerca la verità, che è anche una verità d'amore. Per cui avevo un panorama ampio, un tempo lungo, e d'altra parte una questione privata. E quindi forse questo romanzo è anche il mio modo per provare a tenere insieme queste due visioni, cioè l'ampio e lo specifico. Ecco, quindi forse La vita sempre è la mia risposta a questo doppio insegnamento, che sembra andare in direzioni opposte, ma forse invece no.
In questo romanzo c'è appunto questa volontà un po' di interrogare, come diceva, il rapporto tra storia privata e storia collettiva, e lei in un'intervista ha parlato di memoria come conflitto, che è un concetto che mi piace molto, perché spesso la memoria diventa una consolazione, diventa una nostalgia, invece la memoria come conflitto mi dà l'idea di una dinamica di scoperta. Anche per questo libro lei ha fatto una ricerca anche su delle fonti, oltre quelle private ma anche quelle, diciamo, della grande storia.
Sì, certo, è stata una ricerca molto lunga, che mi ha insegnato molto, mi ha insegnato per esempio che parti molto ampie della storia, e torniamo a quella S grande, ecco, quella S così imponente, rimangono e rimarranno per sempre ignote. E questo rende comunque la storia e ciò che noi ricordiamo degli eventi passati un elemento di complessità, perché noi crediamo di sapere molto, studiamo la storia, però poi ci capita di scoprire che, lo ripeto, porzioni molto ampie della storia sono destinate a non essere conosciute. Quindi la domanda diventa: ma cosa sappiamo davvero di ciò che ci ha preceduto? E la memoria per me è sempre stata di nuovo come la verità, no? Un movimento. Anche la memoria si muove, cambia, è in lotta con se stessa. Alcuni ricordi, anzi forse tutti i ricordi, mutano con il tempo. Che cos'è accaduto veramente e come lo ricordiamo e come lo ricordano gli altri. In questa dinamica, ecco, c'è qualcosa di, per me, di attraente, di misterioso e di profondamente umano. Per cui, ecco, la memoria dal mio punto di vista non è mai celebrativa e non è mai immutabile, è sempre in movimento, è sempre in divenire.
Una curiosità, perché c'è questa parola svizzeri che torna spesso nel romanzo, inevitabile, diciamo, questa domanda, un po' come un riferimento che sembra a volte negativo, a volte sembra quasi l'aspirazione per una vita migliore. Come entra con questi significati la parola svizzeri nel suo libro? C'era un immaginario che lei magari ha vissuto quando era piccola legata a questa parola che le è rimasto impresso?
Guardi, è una delle cose di cui noi non riusciamo più a individuare l'origine. Io credo che sia nata, perché poi si riferisce alla madre di Francesco, che stigmatizza gli svizzeri. Per esempio, i professori di liceo per lei sono svizzeri. Perché? Allora, se le devo dire la verità, io non lo ricordo esattamente. Cioè, non ricordo com'è cominciata questa storia, ma quello che posso dirle, pensando a lei, cioè pensando alla madre di Francesco, è questo. Io credo che lei attribuisca a quella parola e a quell'immagine una sorta di ambizione alla perfezione, che le dà molto fastidio perché rappresenta per lei una sfida. Cioè, svizzeri sono tutti quelli che sanno o che ai suoi occhi pretendono di sapere. Le faccio un altro esempio: un medico, un dottore, per lei è uno svizzero, perché è competente nella sua materia. Dato che lei si sente schiacciata da queste figure, io credo che per lei poi questa immagine, la Svizzera, ecco, no? Nel suo immaginario, come luogo di precisione, competenza, affidabilità, diventi poi l'immagine di qualcosa che la schiaccia, che evidenzia le sue magagne, le sue imperfezioni. Quindi credo che lei stigmatizzi gli svizzeri per questa ragione, ma è un'ipotesi quella che faccio, perché non ricordo più come io sia arrivata mai a questa parola per lei così importante.
Certo, a proposito appunto di memoria mobile, no? Che alla fine viaggia nel tempo e si porta dietro delle cose di cui si perdono tracce in alcuni casi. Certo. Un'ultima domanda: ho letto in un'intervista che lei ha due tatuaggi fatti molto tempo fa. Uno dice vita e uno sempre. Quindi che valore hanno per lei queste parole che porta scolpite, diciamo, sulla carne, insomma, del suo corpo, e come sono arrivate a diventare anche il titolo di questo libro, di questo romanzo?
Questa è una cosa curiosa, perché sono veramente segni molto remoti. Io non ricordo a quando risalgano, però più di 10 anni fa probabilmente. E quindi io ero molto lontana dalla scrittura, che è cominciata nel 2020, per cui, ecco, riguardano un tempo in cui facevo altro, mi dedicavo ad altro. E però c'è anche da dire che 10 anni fa, credo, sì, 10 anni fa esattamente, io ho pubblicato un romanzo che si intitola La vita felice. Quindi da un lato credo che la questione della vita, di che cosa sia veramente, sia sempre stata la mia grande ossessione, l'oggetto della mia ricerca, ecco. E questa parola meravigliosa, sempre, per me si lega alla parola vita in modo quasi inesorabile, nel senso che prima parlavamo di Elsa Morante, ecco, no? Il sottotitolo della storia, questo meraviglioso romanzo, forse uno dei romanzi più grandi del Novecento, non solo italiano, per me almeno, era Uno scandalo che dura da 10.000 anni. Ecco, io penso di aver capito questo e torno alla vita, no? Certo, la storia è uno scandalo che dura da sempre, ma anche la vita è sempre. E la mia impressione è che la vita in fondo sia forse ancora più sempre della storia. Per cui, ecco, queste due parole che io porto con me sono, credo, da sempre ciò a cui io guardo, ciò di cui scrivo, ciò a cui penso. E per cui sono state profetiche in un certo senso.
Come un faro.
Come un faro, sì. Forse io ho voluto fissare in modo davvero indelebile ciò su cui già allora stavo lavorando e su cui ho poi continuato a lavorare sempre.
Grazie, grazie molte Elena Varvello.
Grazie mille a lei, grazie davvero.
Ricordiamo che La vita sempre, edito da Guanda, di Elena Varvello, è in finale al Campiello. E adesso è l'Arrigo Cappelletti Trio con Fra centro e assenza ad accompagnarci alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura, dove parleremo appunto di assenze, di una delicata collezione di assenze. Questo è il titolo del romanzo di Aline Bay che conosceremo con Giuliana Altamura.
Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla pagina dedicata al consiglio di lettura dove ritroviamo Giuliana Altamura. Benvenuta ad Alice, Giuliana.
Grazie, grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
Il libro che hai scelto è una delicata collezione di assenze di Aline Bey, edito dalla Nuova Frontiera nella traduzione di Marta Silvetti. Si tratta del primo romanzo di questa scrittrice brasiliana tradotto in Italia, ma lei è una voce già rilevante della narrativa brasiliana contemporanea. Partiamo quindi dal conoscere l'autrice, Aline Bey. Qual è la sua storia, la sua formazione, Giuliana?
Sì, Aline Bey è nata a San Paolo nel 1987 e viene dal teatro e dalla poesia. E questo si sente moltissimo anche appunto in questo romanzo, che, come dicevi, è il primo suo romanzo tradotto in Italia, ma in Brasile è già ritenuta una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea brasiliana. Direi che basta aprire il libro per capirne il motivo. Di solito parto dalla sinossi quando appunto consiglio un libro, ma in questo caso vorrei partire proprio dallo stile. Perché è lo stile di questo libro essere in qualche modo uno specchio dello stesso romanzo, rifletterne il tema. E infatti Una delicata collezione di assenze è un libro pieno di silenzi, di segreti, di parole trattenute, e la scrittura occupa spesso solo una parte della pagina. Ci sono grandissimi spazi bianchi, tantissimi a capo, niente lettere maiuscole, a volte sembra proprio poesia, altre volte sembra una drammaturgia, sembra un testo teatrale, altre invece sembra quasi un racconto orale, colloquiale. È come se il romanzo raccontasse due storie in contemporanea. Una, che è la storia visibile, detta, e invece l'altra è una storia sotterranea, che è nascosta proprio in quegli spazi vuoti che noi vediamo graficamente sulla pagina, così come nei silenzi, nei non detti. Bey non riempie le assenze del titolo, ma proprio è come se le mettesse in scena sulla pagina, le rende quasi fisiche.
Come definiresti quindi la scrittura di Aline Bey, che si muove, diciamo, tra poesia, teatro, ma anche il romanzo familiare?
È sicuramente una scrittura sperimentale, innovativa, anche perché gioca appunto sulla componente grafica, qualcosa che non vediamo molto spesso. Poi appunto si tratta, dal punto di vista proprio della trama, invece di un romanzo familiare, fondamentalmente, perché è una storia che si svolge tutta quanta all'interno di questa piccola casa dal cancello arancione, dove vivono insieme una nonna e una nipote. E la nonna si chiama Margarita, fa la chiromante, quindi legge il futuro nelle mani e lo fa al mercato dell'antiquariato locale, mentre la nipote è Laura, che sta attraversando quel momento un po' nebuloso tra l'infanzia e l'adolescenza, in cui appunto non si è più bambini, ma non si sa ancora che cosa si sta diventando. Laura è stata cresciuta dalla nonna, perché la madre Gloria è sparita anni prima senza lasciare traccia, e proprio attorno a quell'assenza sembra ruotare tutta quanta la loro vita. E tra Laura e Margarita c'è un legame che è quasi totalizzante: loro dormono nello stesso letto, si prendono cura l'una dell'altra, fanno questo gioco di confessioni reciproche mentre sono nella vasca da bagno. Ma c'è anche, diciamo, un aspetto più ombroso, perché Margarita sente che Laura sta crescendo, che presto l'adolescenza porterà via, no, quella vicinanza assoluta, totale, e ha paura. È una paura che nasce dalla sua stessa storia, perché Margarita porta dentro di sé una ferita antica e teme inconsciamente che la nipote finisca per ripercorrere un po' la stessa strada, ecco. E l'equilibrio all'interno della casa si rompe quando arriva Filippa, che è la madre anziana di Margarita, quindi la bisnonna di Laura, che è una donna molto religiosa, carica di rancore, che non vedeva la figlia da anni. Arriva con le valigie, invade un po' tutti gli spazi, scombina le abitudini, un po' riempie anche i silenzi di quella casa, e nessuno sembra davvero volerla lì, nemmeno lei ci vuole stare, eppure resterà. E il romanzo a questo punto diventa, direi, quasi commovente, perché racconta di fatto quattro generazioni di donne unite da un affetto fortissimo e allo stesso tempo incapaci di dirsi davvero la verità, e il silenzio diventa quasi una lingua materna, quindi qualcosa che passa di madre in figlia. E a un certo punto Margarita dice questa frase devastante, che forse lei e la madre non si sono mai odiate, che forse è stato soltanto, cito, il silenzio che abbiamo lasciato crescere troppo.
Possiamo dire che la scrittrice brasiliana Aline Bey racconta una genealogia femminile, come la descrivevi tu, fatta di corpi, di paura, di sopravvivenza, e in qualche maniera il libro, anche nel suo stile, si intesse di questi silenzi, quasi a dirci che la verità in qualche maniera è indicibile e che la verità potrebbe distruggere degli equilibri. Sì, è proprio questo il tema centrale del libro, il segreto e questo trauma, no, che si eredita, il cosiddetto trauma intergenerazionale. Il non detto diventa proprio una sorta di meccanismo di sopravvivenza da una parte e dall'altra però anche di distruzione, perché i segreti vengono custoditi per non rompere degli equilibri che già di per sé sono fragili. E però proprio a causa di questi segreti la sofferenza si tramanda poi di generazione in generazione.
Abbiamo parlato appunto di genealogia femminile. Che posto occupa invece la violenza maschile, che è presente ma mai in maniera evidente, diciamo?
Sì, la violenza è violenza maschile attraversa le storie di tutte queste donne, ma non viene quasi mai mostrata in maniera diretta dall'autrice. Diciamo che oggi siamo abituati, no, a una rappresentazione molto esplicita, quasi estetizzante a volte, di questo tipo di violenza, di brutalità. E qui invece Aileen Bay fa qualcosa che per me diventa ancora più potente, perché la violenza maschile che è portata avanti da questi uomini predatori, infidi, manipolatori, resta quasi sempre sullo sfondo, quindi filtrata dai ricordi, filtrata dalle omissioni. Eppure la sentiamo ovunque, la sentiamo nei corpi delle donne, nei loro silenzi, nella paura, nel loro desiderio di fuga. È una violenza trasfigurata dalla letteratura e proprio per questo ancora più profonda. Il lettore, tra l'altro, seguendo nel romanzo i diversi punti di vista delle protagoniste, capisce e viene a conoscenza di cose che loro stesse ancora non riescono a vedere su di sé e sulle altre. E quando poi alla fine la storia sotterranea emerge davvero nel finale del libro, il lettore si sente quasi tradito, quasi, quasi sconvolto da quello che poi viene fuori.
Anche interessante questa lettura delle mani come un tentativo di dare forma a quello che non si può dire alle parole. In che modo quindi l'arte e la poesia diventano degli strumenti per, in qualche maniera, nominare l'innominabile?
Certo, perché Margarida, appunto, da chiromante legge le mani, Laura invece scoprirà questo talento artistico, si appassiona al disegno e in entrambi i casi l'arte diventa un modo per cercare un linguaggio che possa rendere finalmente visibile ciò che invece non riesce a essere detto. Come se la letteratura, il disegno, la poesia, la chiromanzia servissero a dare forma proprio a ciò che il silenzio nasconde, quindi non a cancellare il dolore, però almeno finalmente a guardarlo in faccia.
C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare di questo romanzo? Come lo definiresti se dovessi usare poche parole?
Sicuramente è un romanzo intenso, raffinato nella scrittura e anche doloroso. È un libro appunto sui legami femminili, sulle cose che noi ereditiamo senza volerlo, su quelle ferite che passano di generazione in generazione. Soprattutto è un libro che vuole dirci che a volte ciò che ci plasma, che ci condiziona di più, non è tanto quello che ci è successo, ma quello che invece non è mai stato detto.
Da questo punto di vista è interessante anche il titolo, alla luce di quello che dicevi, che questa collezione di assenze venga definita delicata quando delicata non è.
Assolutamente, il titolo tra l'altro viene proprio da uno dei personaggi più enigmatici del libro che rimane un'assenza, che è questo clown con cui Margherita aveva avuto una storia d'amore in gioventù e che gli ha insegnato a leggere le mani e lui leggendo la mano di Margherita le dice che le linee della tua mano sembrano una delicata collezione di assenze e quindi in qualche modo poi prefigura tutto il futuro della storia, del romanzo.
Una delicata collezione di assenze di Aileen Bay è il libro che abbiamo sfogliato oggi con le parole e la lettura sempre attenta di Giuliana Altamura, che ringrazio molto. A presto, Giuliana.
A presto, grazie a tutti.
Alice, libri, storie e idee.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice, dove abbiamo riflettuto su una memoria profetica fatta di storie, di brandelli di storie, private e collettive salvate al tempo, fatte di presenze e molte assenze che attraverso la forza della narrazione riescono a illuminare, ricomporre e a volte persino presagire la storia con la S maiuscola. Lo abbiamo fatto con Bianca Pizzorno, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo La Sonnambula, con Elena Varvello, che ci ha portato dentro le pagine di La vita sempre, e con Giuliana Altamura abbiamo scoperto e ricevuto l'invito a scoprire una delicata collezione di assenze della scrittrice brasiliana Aileen Bay. Ritrovate come sempre questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito www.rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.